L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio a cura di Fisac CGL.
Le 9.38, sì, è il riassunto migliore, lavoro in generale, credito, risparmio, parliamo di banche ma non solo. Daniele Quiricone, il segretario regionale della Fisac della CGL, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno a voi.
E grazie per essere qui con noi per una nuova puntata dell'Angolo, dell'Angolo Rosso. Naturalmente non possiamo non partire da una nuova valutazione sulla legge di bilancio. Ne parliamo da tempo, sono state settimane in cui ne abbiamo sentite tutti i colori, diciamo così, però ora possiamo dire qualcosa di più pertinente, diciamo, se sei d'accordo.
Sì, come abbiamo detto anche in una scorsa puntata, bisogna leggere bene i testi e anche i disegni di legge collegati alla legge di bilancio. Penso che su un aspetto come la riforma delle pensioni bisogna leggere articolo per articolo come sarà formulata. Mi pare che si possano confermare le valutazioni e giudizi che davamo qualche giorno fa, e cioè da un lato il giudizio abbastanza positivo che noi diamo su alcune misure specifiche, come quella per quanto parziale riforma pensionistica, nel solco e nella direzione di una maggiore flessibilità che noi richiamiamo anche nel documento per il congresso che stiamo svolgendo in questi giorni. D'altra parte non sfuggono misure assolutamente demagogiche, per esempio come una nuova maggiore tassazione delle banche, la dico volgarmente, insomma, per non scendere nei tecnicismi, considerate le responsabili dei guai del mondo. È del tutto evidente che in una fase così delicata, nelle quali le nostre banche hanno cominciato già da giugno a vendere titoli di Stato che avevano in pancia per evitare di essere più esposte rispetto all'aumento degli spread, ogni intervento che riduce la capitalizzazione delle banche porterà a una restrizione del credito, anche se non ci sarà una nuova crisi che auguriamoci tutti sia molto lontana da avvenire, certo, come il 2011, che ha messo davvero in grande difficoltà il sistema finanziario e il sistema paese. Quindi anche lo slogan "colpiamo le banche" rischia nelle sue ricadute, nelle traduzioni dal punto di vista legislativo, di creare problemi, e questo è una questione su cui una classe dirigente seria dovrebbe riflettere al di là degli slogan in televisione. Non so se ci sarà questo soprassalto di riflessione, di responsabilità,
anche perché le banche, capito, rischiano di essere tutto e niente, cioè una specie di capo espiatorio indefinito. No,
sì, non c'è la capacità di distinguere.
Esatto.
Noi diciamo, e lo diciamo nel congresso, che è scandaloso che in Italia nessuno dei banchieri coinvolti nei crack e nelle malversazioni sia finito in galera. Se noi pensiamo che la SEC, l'organismo di vigilanza degli Stati Uniti, ha combinato negli ultimi due anni 400 miliardi di multe alle banche americane, e quello che è successo in Italia invece, multe rispetto alle violazioni di legge e alle norme finanziarie degli Stati Uniti, noi in Italia siamo un paese in cui il nuovo governo è due mesi che lascia la Consob, uno degli organismi strategici per la vigilanza sulla borsa, senza un presidente, perché non si mettono d'accordo sul nuovo. A me questo mi sa un po' tanto di Prima Repubblica, insomma, di spartizione dei posti. Così come non posso non dire, e lo dico polemicamente in questo caso, rivolto al Movimento 5 Stelle, che pure non ha manifestato le pulsioni reazionarie della Lega in questi primi mesi di governo, che è un movimento che si è fermato con la parola d'ordine onestà, onestà, potrà pure andare in piazza perché ha abolito il vitalizio ai deputati e nelle ultime ore anche ai senatori, ma se tu fai un condono tombale per chi non ha pagato le tasse, allora questi slogan suonano vagamente ridicoli.
C'è una grande divaricazione schizofrenica in questo senso, perché da una parte si dice il carcere per gli evasori, no? Quindi dice, mamma mia, questi sono veramente tremendi. Dall'altra parte poi c'è il condono tombale, che poi non si sa la pace fiscale.
Che peraltro provocherà un crollo delle entrate fiscali, perché in attesa dell'entrata in vigore del provvedimento non pagherà più nessuno. Cioè, queste cose, a parte che non si devono fare, perché il condono oggi, come un qualsiasi Cirino Pomicino o un qualsiasi Tremonti, non dà tanto l'idea del nuovo, ma vabbè, ha fatto anche Renzi, anche se non in questa, in questo modo, bisogna dire. Si fa, ma non si annuncia due mesi prima, come è stato detto, se lo vuoi fare, perché evidentemente da quel momento nessuno paga più. Questo è un tema, secondo noi.
È vero, perché nel senso che nell'attesa che chi è che si metta a pagare?
Aspetta il condono.
Aspetta il condono e dice: non butto via questi soldi, eccetera. Questo è evidente. Parliamo di un'altra questione caldissima che riguarda, perché la Fisac Toscana, ricordiamo, il sindacato Fisac della Toscana sostiene il progetto Mediterranea sui soccorsi in mare. L'altro tema riguarda, ora stiamo osservando veramente le immagini di Riace con Lucano, il sindaco che ha lasciato la città alle 6 di questa mattina perché è stato esiliato in qualche modo, divieto di dimora, mentre invece la compagna rimane ma ha l'obbligo di firma. Cioè, stiamo parlando di grandi criminali internazionali, grandi narcos del Chapo, stiamo parlando, cioè la compagna ha l'obbligo di firma, per intenderci, per poi arrivare a Lodi, eccetera eccetera. Voi che riflessioni state facendo su questo tema?
Ma noi abbiamo sostenuto con un piccolo contributo la nave Mediterranea, perché pensiamo che ogni gallone di nafta che si acquista per far stare in mare una nave di una ONG che con una coraggiosa campagna di crowdfunding sta appunto a segnalare le emergenze o in qualche caso ad intervenire, sia un elemento positivo, dopo che tutte le ONG straniere hanno abbandonato il Mediterraneo sotto le pressioni, in modo particolare del nostro governo. Quello che sta accadendo per noi è sconcertante, e il caso più clamoroso è quello di Lodi, perché per quanto tu possa sostenere posizioni avverse, diciamo, ai migranti, le vendette trasversali sui bambini, sulla base, come ha twittato il ministro degli interni, che i furbi migranti che magari hanno beni nascosti nel loro paese non la fanno franca, in un paese in cui l'Istat ha certificato, ha stimato meglio dire, in 240 miliardi di euro l'evasione fiscale, è francamente sconcertante. Oltretutto a questi cittadini si chiede, oltre all'ISEE, di mostrare una documentazione tradotta dei beni posseduti in questi paesi, immaginate noi il catasto del Mali, del Togo, dell'Afghanistan, insomma, e quindi rendendo impossibile la presentazione di questa documentazione. Ma al di là, diciamo, di questa scelta, quello che è insopportabile, dovrebbe provocare un sussulto nella coscienza di tutti i cittadini, e vedere bambini di 6-7 anni che sono lasciati in un'altra stanza a mangiare. C'è stato un caso simile negli anni scorsi in un altro comune lombardo, nel quale un ricorso presentato al TAR dalla CGIL riuscì a sconfiggere quel comune. La storia si ripete, noi faremo altrettanto, naturalmente, perché per quanto possiamo considerare importante la campagna di raccolta fondi dei cittadini, che in due giorni ha raccolto 120.000 euro e ha pagato, diciamo, i costi della mensa e degli scuolabus a questi bambini, non è con una sorta di risposta caritatevole e compassionevole che si risponde a questa ondata di razzismo, non so definirle, di crudeltà.
Di crudeltà proprio, infatti, che ne se ne pensi? Poi tutta basata su dati sballati, su questa idea che si debba pagare per altri, con questa idea che io vengo via dal Mali avendo grandi proprietà, però perché non so che fare, me ne vado in una provincia di Brescia, diciamo così, visto che no, c'è qui questa idea delle grandi proprietà, di queste sanguisughe che vengono poi da noi a succhiarci il sangue.
La carica strumentale è del tutto evidente. Il ministro degli interni ha fatto una campagna elettorale distinguendo tra i clandestini che doveva rimpatriare, per ora ha rimpatriati 60 sui 500.000 promessi, ma con la capacità, lui diceva, di distinguere tra i migranti che si sono inseriti, che lavorano, che sono venuti qui con un permesso regolare. Peccato che nel decreto che ha appena varato, ai cittadini regolarmente inseriti che dopo 10 anni di permanenza possono chiedere la cittadinanza italiana, quindi persone che hanno una casa, pagano le tasse, hanno un lavoro, sono assolutamente spesso più con i figli più italiani dei nostri, ha allungato da 2 a 4 anni i tempi di risposta dello Stato alla richiesta di cittadinanza. Cioè tu oggi devi sostenere, se hai tutti i requisiti, un esame, superato il quale lo Stato ha 2 anni di tempo per rispondere. Bene, questi 2 anni sono portati a 4. Perché? C'è una razza questa? Io ci vedo solo una volgare e rozza volontà razzistica, non so definirla diversamente.
Da una parte, dall'altra parte è interessante quello che diceva il Presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, prima dei nostri microfoni, c'è questa coazione della Lega da sempre a essere fabbrica di clandestini che fanno comodo, per dirla in due parole.
Ma Bossi Fini ha prodotto più clandestini di qualsiasi altra.
Tra Pedro Almodovar e Lina Wertmüller, 4 anni sull'orlo di una crisi di nervi, siamo al vostro congresso che parte lunedì a Siena, che noi racconteremo nella giornata di lunedì. Racconterete una serie di cose che hanno a che fare con gli ultimi 4 anni, che cosa volete far venire fuori, che cosa dovrà essere significante e significativo da questo congresso di lunedì a Siena.
Sì, un congresso dopo 4 anni ripercorre un po' ciò che è accaduto e per le banche in Italia e soprattutto in Toscana, ma anche per le assicurazioni investite anche da un processo di grande trasformazione tecnologica, oltre che della crisi finanziaria, sono stati anni di grandi trasformazioni e di sacrifici da parte dei lavoratori, meno dei banchieri che si stanno tutti riciclando, diciamo, in qualche modo. Noi ribadiremo quelle che sono da tempo le nostre opinioni, cioè il fatto che bisogna dividere le funzioni delle banche tra banche commerciali e banche d'affari. Le banche devono essenzialmente tornare a svolgere il loro lavoro di raccolta di prestatori di denaro. Nello stesso tempo chiediamo una riforma degli organi di vigilanza, dicevamo prima di Consob, che è ancora senza presidente, perché le responsabilità in questo periodo storico sono state evidenti. Chiederemo anche che a partire dal prossimo contratto nazionale si intervenga su condizioni di lavoro che stanno sempre più peggiorando, che vedono lo spezzettamento del contratto, vogliamo difendere il perimetro del contratto perché sempre più lavoratori rischiano di essere esternalizzati e attività possono essere esternalizzate. Mi ricorda ciò che è avvenuto in decenni passati con l'esternalizzazione di fasi di lavorazione dall'industria, dove lo sfruttamento si concentrava sui lavoratori della piccola impresa e l'azienda madre o la Grif commercializzava solo il prodotto frutto della fatica degli altri. Questo è un tema, così come il tema delle pressioni commerciali che le persone ricevono costantemente con lettere minatorie, vendi di tutto, dai diamanti alle obbligazioni, producono poi i mostri che abbiamo visto, e su questo è necessario intervenire per legge e per via contrattuale. Di questo discuteremo anche con ospiti importanti.
Ci saranno ospiti di rilievo nazionale molto importanti, anche ospiti con voci diverse, diciamo così, e questo è molto stimolante perché evidentemente voi avete curiosità e fame di ascoltare comunque queste voci diverse invece di parlarvi autoreferenzialmente addosso, e questo per noi è molto fecondo come atteggiamento.
Ma io penso che sia giusto, per quanto distanti si possa essere. Noi abbiamo invitato al sindaco di Siena, il nuovo sindaco che è della Lega Nord, abbiamo invitato l'ex ministro Padoan e l'ex vice ministro Stefano Fassina, che pur stando nello schieramento di centro-sinistra hanno posizioni
molto diverse,
assolutamente diverse. E pensiamo che questo, nel confronto, nella diversità e nel riconoscimento però anche delle funzioni e dei ruoli ricoperti, sia un approccio corretto.
Prima della prossima puntata dell'Angolo Rosso noi ci sentiamo lunedì, quando racconteremo con alcuni spazi nel nostro palinsesto in diretta del congresso della FISAC, della CGIL, che si svolge appunto a Siena. Grazie Daniele Quirico
per esserci
venuto a trovare, grazie. L'Angolo Rosso torna fra 2 settimane, tutto cambia, torna invece domattina dopo il GR delle 8:30. Tra poco arriva Giustina Terenzi con l'acrobata fino alle 12:30.
L'Angolo Rosso, settimanale sul lavoro, credito e risparmio, a cura di Fisac CGIL.